contro l'intossicazione dei media, ascolta Radiazione.
What? it's hard to fathom, but even harder to manage. I'm a second class citizen in the land of my origin. Force of origin, a brutal reality that's devoid of humanity. But some semblance of sanity where truth is profanity. And in all actuality, my right to life is considered a travesty. We can't even bury friends without a threat of the military showing up to carry out the vendetta. A policy of extermination against an indigenous population that's been fighting for emancipation. You wanna end the violence and end the occupation. You wanna see defiance and deny us liberation. This is apartheid Palestine. What type of fire gets showered from Israeli watchtowers? This is for Haifa. This is for Rafa. This is for Gaza. This is for Balata. This is for Tarek. This is for Bashar. This is for Mahmoud. This is for Tahir. This is for Fatma, who was only seven as a man shot dead in school at the age of 11. What would you do if you were under?
Una buonasera a tutti i nostri ascoltatori, sono le 20.07 di giovedì 10 novembre e eccoci.
Sempre 20.07 comunque, abbiamo questa costante.
Nel ritardo tu
sì,
dici?
Sì, potremmo fissare d'ora in poi il tamburino sia alle 20.07 così sembra che siamo puntuali.
Esatto, potremmo illudere i nostri ascoltatori della nostra puntualità spostando, però non dovremmo dircelo tra di noi perché altrimenti mi si scatta i 7 minuti.
Ma in realtà è già così, cari ascoltatori, siete voi che non siete informati, ma in realtà Tamburi Rossi comincia alle 20.06.
Esatto, gestiamola così. E direi allora, insomma, un buon giovedì sera ai nostri ascoltatori che appunto si saranno collegati a radiazione.info e si troveranno ad avere a che fare con Tamburi Rossi, che anche oggi, insomma, va in diretta e che, insomma, vi riserva, come al solito, alcuni approfondimenti e riflessioni rispetto alla situazione internazionale e purtroppo anche rispetto ai fronti di guerra che pian piano, ma neanche tanto piano piano, si sviluppano purtroppo dal Medio Oriente all'Est Europa e insomma lungo il Mediterraneo. E quindi, insomma, purtroppo andiamo ad aggiornare anche rispetto agli eventi tragici che la guerra porta con sé. E quindi, come tutti i giovedì, anche quest'oggi avremo ospite della nostra rubrica Voce Antifascista della Nuova Russia, aggiornamenti dalle Repubbliche Popolari, la nostra Larissa, che con puntualità, insomma, ci spiega quanto sta avvenendo in Donbass e qual è lo sviluppo di una situazione che ormai purtroppo da qualche anno vediamo in estrema difficoltà a causa appunto del golpe promosso dagli imperialisti occidentali che ha portato al potere Poroshenko e che vede una resistenza determinata da parte del popolo del Donbass che contro appunto lo stato golpista di Kiev insomma resiste e anche insomma ci dà un esempio veramente forte di spinta rivoluzionaria, anche perché insomma è presente una forte compagine comunista che porta avanti la resistenza contro non solo, come diciamo sempre, i fascisti di Poroshenko, ma anche contro gli interessi imperialisti nell'area. E quindi insomma andremo ad aggiornarci rispetto a questo, ma anche ovviamente andremo in seguito a fare qualche riflessione di politica estera.
E chissà su cosa? Su cosa?
Ma non lo so.
Non lo so. Ho sentito qualcosa, ho letto qualcosa.
Ma tu sei andata a votare l'altro giorno?
Io? No, è che non sapevo bene chi votare. Poi tra chi? Non so,
sono tra la Hillary.
Ah, la Hillary. Ma quella di Totti, no?
Eh sì, la Hillary, quella di Totti.
Di McDonald's. No? Esatto. Quasi. Siamo lì.
No, non so. Meglio un po' il pagliaccetto di McDonald's. Effettivamente. Hit, presente quello.
Effettivamente è un po' inquietante.
Poi un palloncino.
Uguale, Madonna. Ho avuto un attimo di paura.
Un film, no, ho visto due. Che se qualcuno è più giovane non si ricorderà assolutamente. niente, ma...
No, però devo dire che sì, mi è capitato di vedere un paio di facce, leggere un paio di cose, insomma, su giusto un eventino così, insomma, una
guarda,
roba veloce.
Sette, esatto, cioè, come
lacrime, dici, pianti, gente prostrata a terra, bandiere americane che bruciano.
Io ho visto una vecchietta che bussava al seggio elettorale e chiedeva di votare ieri.
Così dopo, no scusate, ho sbagliato, non mi piace quello, ce n'è un altro.
No, a parte gli scherzi, nel senso che come ovviamente i nostri ascoltatori saranno a conoscenza, siamo stati invasi.
A meno ultimi... che non siano chiusi in un bunker, esatto, per qualche ragione, ma non ci sentirebbero nemmeno.
Esatto, beh, non si sa mai, Tamburi Rossi arriva dappertutto, ovunque, anche negli incubi peggiori. E no, a parte appunto gli scherzi, come i nostri ascoltatori avranno ben saputo, cioè dalla campagna elettorale che si è sprigionata anche in Italia in maniera selvaggia negli ultimi 3-4 mesi, cioè non si parlava, anzi in realtà è un anno che vanno avanti, ma negli ultimi 4 mesi era impossibile accendere la televisione senza essere aggiornati sulla situazione dei sondaggi.
Esatto, e per non parlare di quello che gli americani, cioè l'America ci ha detto anche di votare poi su per quanto riguarda referendum, cioè, era un
tema,
un dare e avere, tra, pareva che anche noi dovessimo votare là e pare che loro possano giustamente dirci che cosa votare poi qui, tutta questa grande passione e amore, ora vediamo come si svilupperà,
esatto,
anche
esatto,
tutto questo
sia su un fronte che sull'altro, perché insomma, come anche questo avrete saputo, ovviamente è difficile non saperlo, ha vinto Donald Trump e appunto si sono susseguite trasmissioni di ogni sorta e genere rispetto appunto alla discussione al prodotto di queste elezioni, che vede insomma sicuramente una figura tra le più reazionarie che si possano conoscere, ma che dall'altra parte insomma non è che si possa definire molto diversamente pure la candidata avversaria, la grande sconfitta di questi giorni.
Ma ricordiamo che adesso che finalmente l'abbiamo fatta finita con le elezioni in America, non c'è più un freno allo sbomballamento di coglioni che ci sarà per il referendum del 4 dicembre, perché a questo punto... Di che cosa parleranno i telegiornali?
Assolutamente, che là bisogna assolutamente invece andare a ragionare, perché qui lì veramente vi avviso che si deve andare a votare. Mentre quelli tra Trump e Clinton non potevamo, invece per il referendum è effettivamente in Italia. Obama ha cercato di venire, di farsi la cittadinanza per poter votare anche lui, però attualmente ancora
anche no. Hillary, ma in questo momento Hillary si sta tagliando le vene probabilmente quindi è un po' impegnata e non potrà venire.
Con il completo nero col bordato di viola, completo a lutto, no? Mi sono vista 87 cose, 87 trasmissioni tutte che parlavano di sto completo da lutto che Hillary ha sfoggiato. Vabbè, come se fosse questo il punto. Comunque, al di là di quello, bisogna anche dire che insomma molti si sono anche rovesciati nelle piazze per dare sentore che insomma questa vittoria di Trump non è stata a loro gradita. E del resto, comunque, sì, ripeto, la candidata avversa era proprio la regina dell'imperialismo americano, nel senso che più guerrafondaia non se può, per cui staremo a vedere quali sono i prodotti. Ma
anche perché sicuramente qualcuno, insomma, era anche un po' stanco di essere mandato a morire in giro delle politiche della Clinton, e poi insomma diciamo che in America non è che si sta così bene in questo momento, e come spesso accade purtroppo, se non ci azzecca la rivoluzione ci azzecca il populismo più becero, reazionario di destra, nel senso che la cosa interessante penso che sia anche vedere quali saranno le politiche portate avanti da Trump, proprio perché la sua campagna elettorale era più una battuta dietro l'altra da Facebook che un effettivo programma, nel senso che tra sparate contro immigrati, donne, gay e messicani e il muro e numeri ampliati di tantissimo su immigrati irregolari e non, sono diventati tipo 10.000 volte tanti e li caccio tutti, insomma delle sparate che neanche insomma con volendo. Quindi, insomma, appunto la campagna elettorale non è certo stata una cosa concreta, però il fatto che abbia vinto è sicuramente il sintomo che c'è qualcosa che non va e che appunto purtroppo attecchisce questo. Quindi sarà interessante vedere cosa di vero poi
succederà.
Alla fine di tutto questo succederà.
Assolutamente. Ma di questo argomento che già ci ha fatto sbizzarrire con una serie di riflessioni.
Perché in realtà ci divertiamo tanto per non piangere, cerchiamo esatto. di spassarcela su. Però è comunque, devo dire che almeno c'è il fatto che i giochi sono un pelino aperti, più che con la Clinton, quindi bisognerà appunto vedere cosa succede.
Assolutamente, ma insomma di questo poi andremo a parlare anche in seguito, durante la trasmissione sicuramente sarà insomma uno degli argomenti a cui dedicheremo più tempo quest'oggi. Ma prima di entrare proprio nel vivo della trasmissione, anche se abbiamo un po' sforato con questo in tre.
Vabbè dai, ma ci stava, un po' ce ne parlano stava. Tutti, vuoi che c'è Tamburino sia sul punto?
Punto.
Non è che possiamo fare finta, bisognava un po'.
Siamo anche quasi come Barbara D'Urso.
Comunque continueremo per un'altra ora poi sull'argomento. Quindi.
Esatto.
Parla per te, comunque.
Me la stava facendo passare così.
No. Barbara D'Urso no. Tutto c'è un limite.
Va bene, basta con le cazzate, andiamo avanti.
La sigla serissima.
Esatto.
Invece basta cazzate, vai con la sigla.
E vai.
Vedi, il mondo si divide in due categorie. Chi ha la pistola carica e chi scava.
Sono un essere umano, porca puttana! La mia vita è un palo!
Il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono una montagna, se Maometto non viene, meglio. Sto bene da solo.
Le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che vorrei.
Tamburi rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Ma io ti cerco l'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
Esperienza. Libia, Eritrea, Etiopia, Grecia, Albania, Jugoslavia, Iraq, Afghanistan. Più di 100 anni di esperienza coloniale.
Energia. Difendiamo gli interessi dell'ENI ovunque.
Stile.
Con eleganza abbiamo stuprato e massacrato uomini, donne e bambini somali per rappresaglia.
Tecnologia. Stiamo acquistando 90 F-35 per il costo di 13 miliardi di euro. Coraggio.
Con droni e armi telecomandate possiamo sterminare i popoli comodamente dai nostri fortini.
Orgoglio. L'onore di far parte di un esercito di retaggio fascista che negli anni si è macchiato di ogni genere di efferatezza.
Che aspetti? Unisciti all'esercito italiano.
Eccoci tornati in diretta, siete su Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, sono le 20 e 19 di giovedì 10 di novembre e dopo aver sdrammatizzato un po', ma continueremo anche dopo perché abbiamo deciso che visto tutto quello che si vede informeremo, ma ce la rideremo anche un po' per non piangere perché non possiamo sempre piangere e quindi la puntata di oggi mi sarà un po' così, ma prima di noi, appunto come tutti i giovedì, faremo un collegamento invece più serio con la nostra Larissa che appunto ci informerà come ogni giovedì su come sta procedendo insomma la situazione nelle repubbliche popolari, magari anche se ci sarà qualche accenno a cosa sta succedendo anche appunto in vista di questa nuova elezione, quindi di questo personaggio che ha fatto una campagna campagna elettorale su 10.000 cazzate, ma insomma due o tre cose anche a cazzata le ha dette, e quindi sicuramente c'è qualcuno più preoccupato, qualcuno meno, e ovviamente tutto questo ha delle ripercussioni sugli scenari di guerra che sono aperti. E quindi appunto adesso mandiamo il jingle della nostra rubrica e poi ci collegheremo con Larissa per la voce antifascista della Novorossia.
Как воевали, так и будем воевать. Надеюсь, лучше, более результативно. И до победы мы все-таки дойдем. До своей победы. До победы народа над произволом олигархатов и продажными чиновниками.
Eccoci tornati in diretta, siamo sempre su Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, sono le 20 e 24 di giovedì 10 novembre e come tutti i giovedì siamo in collegamento per la rubrica Voce Antifascista della Novorossia con Larissa. Ciao Larissa, ovviamente grazie per essere con noi anche oggi.
Sì, grazie a voi, mie carissime amiche, carissimi amici ascoltatori della radio web. Vi saluto da parte del popolo che subisce, continua ancora a resistere. Purtroppo ultimamente l'esercito ucraino si è dato da fare, insomma hanno cominciato, diciamo, più attivamente a bombardare. Io parto subito dal briefing, ho fatto un po' tipo l'esito dal 5 di novembre, siccome non ci siamo sentiti giovedì scorso, e vi faccio un po' lunga oggi la bollettino dal fronte, dalla parte di Edward Basturin, perché sappiamo che la parte della Repubblica Popolare di Donetsk è molto molto bombardata, di più, diciamo, rispetto alla Repubblica Popolare di Lugansk, e quindi le perdite non da combattimento dalla forza militare ucraina nel Donbass, nella scorsa settimana più di 100 persone. Questo è addetto al briefing a Donetsk il portavoce del Ministero della Difesa di Repubblica di Donetsk, Eduard Basturin. Gli ospedali militari da Ucraina hanno ricevuto più di centinaio di persone con malattie e lesioni diverse. Secondo i dati del Dipartimento Militare, a causa delle mancanze di carburante, i guerrieri ucraini impegnati in saccheggi e derubando agli abitanti dei territori del Donbass occupati da forze militari ucraine, non solo carburante ma anche i veicoli privati. Secondo Eduard Basturin, questi fatti indicano la difficoltà non solo nel campo della cosiddetta ATO, ma anche sul territorio di tutta Ucraina. I fondi che forniscono i padroni occidentali all'Ucraina vengono rubati e cadono nelle tasche di funzionari governativi e generali seduti a Kiev, ha detto Eduard Basturin. La situazione nella Repubblica Popolare rimane tesa. Dopo un periodo di calma relativa, nel giorno di 4 novembre, i guerrieri ucraini hanno rinnovato gli attacchi massicci di artiglieria e di mortai contro insediamenti della Repubblica. In 24 ore, dal 4 al 5 novembre, i punitivi ucraini 800 volte hanno violato il regime cessato il fuoco, come risultato un uomo ferito civile, nato nel 1952, i tre abitazioni danneggiati, rotto sistema di alimentazione, senza luce, sono rimaste 30 case. A causa dei bombardamenti continua, gli elettricisti non possono procedere alla liquidazione delle conseguenze. Danneggiate anche le linee di gas e di energia a Kamianternova lungo la via Kirova. 6 novembre, la situazione nella Repubblica non è cambiata. 602 volte aggressori ucraini hanno violato il regime e cessato il fuoco. In risultato dei bombardamenti sono danneggiati 3-4 abitazioni nei quartieri Petrovsky e alla città da Kuchaevsk. Da colpi di mortaio sono danneggiate la casa e il sistema di alimentazione del gas. A causa di colpi di mortai nel sud della Repubblica, 6 insediamenti rimangono senza elettricità. Questo giorno Eduard Basturin ha detto che loro hanno rivolto a rappresentanti dell'OSCE e CKK di influenzare al comando ucraino per fermare il fuoco provocatorio. In particolare gli ha dichiarato: abbiamo notato un ennesimo fatto di alloggiamento del personale dei divisioni nazionaliste ucraini nelle strutture socialmente importanti. Così il villaggio Kiramik della regione Sinavata, a 16 km da linea di contatto nella scuola, sono stabiliti i nazionalisti del settore destro in quantità di 100 persone. Ricordiamo che l'intelligence di DNR registra in continuo trasferimento da Kiev dei combattenti ucraini e mercenari stranieri in prima linea nel Donbass. Ad esempio, il 1 novembre mercenari stranieri hanno invaso il fitness centro per la riabilitazione dei bambini orfani nella città occupata dai forze militari ucraini Svatogorsk. E nel stesso tempo il Ministero della Difesa dell'Ucraina dichiara costantemente che aggressori TUC di settore destro si trovano nella zona ATO illegalmente. Vice comandante Eduard Basturin ha detto che a 10 km dalla linea di fronte è stata scoperta la presenza dell'aereo da combattimento ucraino. secondo il punto 7 del memorandum di Minsk da 19 settembre del 2014, l'uso dei aerei da combattimento e droni è vietato lungo linea di contatto nella zona della cessazione dell'uso delle armi a una larghezza minima 30 km, con l'eccezione dei droni dell'OSCE. L'informazione sulla comparsa dell'aereo ha avuto luogo alla media ucraini locali e dalla conferma dei testimoni oculari. 7 novembre, la situazione nella Repubblica rimane difficile. Nelle 24 ore i guerrieri ucraini 754 volte hanno violato il cessate il fuoco. Sono distrutti in totale 10 case in diversi insediamenti. E nel risultato dei colpi di mortaio è stato ucciso un militare di Tener e uno ferito, ha detto Eduard Basurin. Da parte dei nazionalisti di battaglione Aidar hanno perso 6 uomini uccisi e 6 feriti. Il comando di Tener riferisce regolarmente gli scontri tra le unità di forze militari ucraini e i battaglioni nazisti. Questa volta la sparatoria è avvenuta ai pressi di villaggio Nova Mikhailovka. 8 novembre, la situazione nella Repubblica continua a deteriorarsi. Nelle 24 ore i banditi ucraini 1072 volte violato il cessate il fuoco, ha detto il vice capo di comando di milizie popolari di Dnepr, Eduard Basurin. Dai violenti bombardamenti sono state danneggiate le case civili, 10 case civili nei villaggi Alienavka e Zaitseva, da un colpo diretto nel tetto della casa numero 27 via Rudnyova. Nessuno è rimasto ferito. In Dakuchaevsk, in risultato di sparatori da armi di fuoco, è stata ferita una donna del 1940, anno di nascita. Si continuano i bombardamenti mirati degli oggetti vitali importanti dell'infrastruttura. Così durante questo giorno 8 di novembre, da attacchi di mortai sono spezzate linee elettriche. In conseguenza, senza luce sono rimaste più di 70 case residenziali in villaggio Sakhanka. Inoltre, nella regione Sinavata, le forze ucraine dei interventi speciali hanno usato attivamente gli apparecchi di radio interferenze dirette mobile cellulare, cercando così di bloccare le chiamate ai servizi di emergenza, tra cui vigile del fuoco e ambulanza, ha detto Eduard Basurin. 9 novembre, la situazione non è cambiata, rimane difficile nelle ultime 24 ore. Il nemico 665 volte ha violato il regime cessato il fuoco, usando artiglieria pesante di calibro 152, 120, 122, 82. Sotto il fuoco da parte ucraina sono rimasti Zaitseva, Gorlovka, Железная Балка, Широкая Балка, Спартак, Ясиновата, Старомихайловка, Александровка, Докучаевск, Еленовка, Таврическая, Балка, Белая Каменка, Саханка, Ленинская, Коминтерново, Виладжо Трудовские и квартиры Петровские и Чита Донецка. И делинквенти Украине non imbarazza il fatto della presenza dei rappresentanti dell'OSCE. Alle ore 11:10 la pattuglia della missione OSCE è rimasta sotto la sparatoria d'artiglieria in pressi dell'insediamento a Ktyabr. In momento sotto il fuoco sono rimasti Dakuchaevsk e Yasna. Il combattimento ha avuto il posto vicino Yasna, il momento quando a Minsk è stato incontro tra i gruppi di contatto. È stata usata artiglieria e armi da fuoco, carri armati e diversi lanciagranate. Dai bombardamenti agenti d'artiglieria. In totale sono distrutti 5 case residenziali e un chiosco magazzino è stato preso in pieno. Per fortuna che la commessa in questo momento ha chiuso sto chiosco e è andata per pausa di pranzo. Questo che ha salvato la vita a questa povera ragazza. E è stato ferito questo giorno 9 di novembre, è stato ferito un militare della Repubblica. E nella notte tra 6 e 7 novembre nel villaggio Krasnogorovka, che è sotto controllo dei esercito ucraino, da parte i militari ucraini è stata bombardata la parte a nord del villaggio Krasnogorovka. E sono distrutti 7 case e ferite 2 civili di posto. Dopo il bombardamento sul posto sono arrivati impiegati di mass media ucraini, in particolare rappresentanti di canale televisivo 1+1 con rappresentanti di OSCE. Ovviamente dopo la registrazione delle rovine, da tutto quello che è stato distrutto dopo il bombardamento e degli oggetti civili, l'informazione sul fatto sarà presentata come sparatoria provocante da parte delle forze militari della Repubblica e che permette alle forze militari ucraine di dare il fuoco di ritorno, di rispondere. E adesso io vado velocemente a Lugansk, anche la situazione sul territorio della Repubblica rimane tesa e sotto il fuoco sono rimasti insediamenti Žolta, Kalinova, Varshivata, Almazna, Kalinova e Kalinovka. Sono stati usati carri vietati di calibro 120-82 mm, OGS, SPG, BMP e armi leggere. 8 novembre alle 11:20 è accaduto un fatto inaudito. Da parte dei militari ucraini è stato bombardato il centro abitato Žolta. Durata quel bombardamento un'ora e come risultato sono stati distrutti un condominio e un asilo. Il momento quando si è cominciato il bombardamento sul territorio dell'asilo si trovavano i bambini. Grazie alla reazione dei maestri che hanno reagito subito, hanno fatto tutto per salvare i bambini, perciò non sono stati le vittime. L'asilo è stato bombardato da mortai di calibro 120 e 82 mm. Sul posto subito sono andati i rappresentanti dell'OSCE e del SCK. Hanno fissato le conseguenze del bombardamento e è stata stabilita la direzione da dove è andato il fuoco. In conseguenza del bombardamento d'artiglieria ha subito i danni la città Stakhanov, è stata distrutta la parte di una casa residenziale. Sotto il fuoco le posizioni delle milizie popolari della Repubblica. L'aumento dell'attività da parte dell'esercito ucraino è legato con l'arrivo del capo del Stato Generale sulle posizioni del VSU, forze militari ucraini, Mushenko, per conoscere la situazione in zona e per mostrare ai circoli dirigenti ucraini la sua fedeltà. Loro hanno cominciato questa attività. Con la nostra intelligence continua il rappresentante della Repubblica Popolare di Lugansk, Maggiore Marocco, è stato scoperto spostamento lungo linea di fronte della tecnica militare e automobile Ural e Kamaz con le munizioni. Altro fatto che sono diventati più attivi i cecchini ucraini in pressi dell'insediamento Aleksandrovka, è stato fissato il gruppo dei cecchini che tante volte hanno aperto il fuoco contro le posizioni delle milizie popolari. Tutti questi fatti testimoniano che l'autorità del delinquente ucraina non vuole mantenere gli accordi e eseguire il regime del cessate il fuoco e al contrario mette tutte le sforze per escalare il conflitto nel Donbass. Il maggiore Marocco ha detto che voglio confermare che tutte le unità delle milizie popolari non rispondano alle sparatorie e provocatori e mantengono gli accordi di Minsk. Noi vogliamo risolvere il conflitto nel Donbass pacificamente, ma in caso di inasprimento della situazione, le forze militari della Repubblica hanno diritto di liberare il suo territorio invaso dai occupanti ucraini. E adesso mi vado subito al, perché oggi è stato ancora è un incontro dei gruppi di contatto, ma la parte ucraina ha intenzionalmente rallentato il lavoro del sottogruppo politico, rifiutando di discutere la realizzazione della formula Steinmeier. La segretaria scritta e stampa della delegazione della DNR ai negoziati Minsk, con a capo il presidente del Consiglio Popolare Denis Pushilin, ha riportato oggi i seguenti risultati del sottogruppo politico nella sessione di Minsk. Il risultato della 50ª sessione di lavoro del gruppo riguardante le questioni politiche non è ottimistico. I negoziatori non sono riusciti a fare passi avanti nei punti chiave per la realizzazione della formula Steinmeier. La formula Steinmeier è accettata dai partecipanti al quartetto di Normandia, incluso il presidente ucraino. Perciò il rifiuto nel discutere la realizzazione di questa formula da parte ucraina è un altro tentativo per rallentare il processo di negoziazione, ha informato Victoria Talakina, segretaria di Denis Pushilin. Inoltre Talakina ha sottolineato che secondo DNR è proprio attraverso queste discussioni politiche che si crea il fondamento per una soluzione pacifica della situazione nel Donbass, insistendo sul fatto che debbano venire implementati gli accordi già raggiunti. E dopo un altro fatto che è successo, che è un gruppo di sabotatori ucraini che si stavano preparando per un attacco alle basi militari in Crimea è stato arrestato a Sevastopoli, riportano i servizi di sicurezza federale russo. Il 9 novembre nelle città di Sevastopoli sono stati arrestati alcuni individui sospettati di sabotaggio e terrorismo affiliati all'intelligence del Ministero della Difesa dell'Ucraina. Stavano programmando azioni di sabotaggio contro oggetti e infrastrutture militari di supporto vitale della penisola di Crimea, si legge nel comunicato del servizio di sicurezza russo. Durante le ricerche le forze di sicurezza hanno sequestrato dispositivi esplosivi di grande potenza, armi e munizioni, mezzi speciale, mappe, schemi degli oggetti contro cui era stato ipotizzato di organizzare delle azioni diversive. Le attività di ricerca e indagine continuano e sono al vaglio da parte degli inquirenti le misure cautelari da disporre per gli arrestati. Kiev ha smentito le informazioni sulla detenzione di militari ucraini a Sevastopoli. Il portavoce ufficiale del Ministero della Difesa dell'Ucraina per le operazioni militari in Donbass, Andriy Lutsenko, ha detto che il messaggio dell'FSB è pieno di falsità. Nel mese di agosto l'FSB inoltre ha riferito che in Crimea sono stati sventati una serie di attentati organizzati dal personale dell'intelligence del Ministero della Difesa dell'Ucraina. Secondo i funzionari della sicurezza, allora i sabotatori stavano pianificando di destabilizzare la situazione nella penisola prima delle elezioni alla Duma di Stato. Subito dopo, il presidente russo Vladimir Putin si era espresso con un duro comunicato sottolineando che Kiev, invece di cercare una soluzione pacifica, usa il terrorismo. Come ha riferito il Cremlino, Putin ha richiamato all'attenzione della cancelliera tedesca Angela Merkel e del presidente francese François Hollande su questa grossa provocazione da parte ucraina. E dopo è successo anche sappiamo che adesso con queste elezioni del nuovo presidente americano succedono anche, ci hanno le conseguenze anche sul territorio ucraino. Il 7 novembre, un giorno prima, di fronte al palazzo dello spazio doganale aperto di Odessa e ad un gruppo di giornalisti e persone che avrebbero dovuto lavorare in quel centro, ha rassegnato le proprie dimissioni il Mikhail Saakashvili, che è stato nominato come un governatore della provincia di città di Odessa. E lui ha indirizzato le proprie accuse verso il presidente Petro Poroshenko, che dicendo non ha mosso nemmeno un dito per supportare il progetto di ricostruzione di questo palazzo, e quanto si può, e fa la domanda, ma quanto si può mentire e ingannare? La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stata la dichiarazione dei redditi di diversi oligarchi che ora governano il paese, e per cui Saakashvili dice di non aver parole, affermano sfacciatamente che hanno miliardi solamente in contanti ed allo stesso tempo ricevono finanziamenti dal governo derivanti dalle tasse di quei pensionati che con le mani tremolanti racimolano le ultime monetine per non morire di fame. Nel corso del discorso l'ex governatore di Odessa è poi tornato ad accusare Poroshenko, sostenendo che nella regione di Odessa il presidente appoggia apertamente due clan, quello dei banditi ed assassini degli anni 90 di Trukhanov e quello corrotto di Urbanski. A loro, assieme a loro alleati, i separatisti delle nostre zone è riconducibile ad Anton Kist, è stata davvero consegnata la gestione di tutta regione. Ma nonostante le dimissioni, il politico georgiano, che ha ricevuto la cittadinanza ucraina il 29 maggio 2015, un giorno prima della sua nomina a governatore di regione di Odessa, ha affermato che non intende abbandonare la sua battaglia politica. E dice: io sono il tipo di soldato che cammina quanto riesce e poi tanto quanto serve fino ad una vittoria totale per ripulire l'Ucraina da questo schifo, da questa sporcizia di corruzione che sta capitalizzando sul sangue dei nostri soldati e sulle vittime del Maidan, da quelli che hanno tradito l'idea della rivoluzione ucraina e la cui unica ragione di vita è riempirsi le tasche di soldi, rafforzando il loro clan e rapinando tutto quello che rimane dell'Ucraina, ha affermato Saakashvili. Gli infelici del governo ucraino iniziano a crescere sensibilmente nei numeri anche tra coloro che hanno posizioni di potere di rilievo nel paese. Che il turbine politico sollevato dall'elezione di Donald Trump, dopo questa ennesima crepata d'essa, possa rivoltare anche l'Ucraina. Nel frattempo il deputato del Parlamento ucraino Oleg Lashko, leader dei radicali, ha dichiarato che la vittoria di Trump è una catastrofe, comprendendo che il livello di attenzione degli Stati Uniti verso l'Ucraina è destinato a cambiare, rischiando di rimescolare sicuramente le carte dei giochi in tavola a Kiev. E quindi questo è, e sono le notizie, diciamo, del questa settimana, anche settimana precedente, e come da questi dati che vi oggi ho parlato, ho detto, nominato, vediamo che la situazione si è aggravata lungo linea di fronte, che sparano anche asili, sparano, ma io sempre, ogni volta quando faccio questo bollettino dal fronte, sempre dico che sempre vengono distrutte case civili, sono uccisi e feriti i cittadini civili. E quindi io sì, certamente che io spero molto che finisca questo vero genocidio del popolo ucraino, perché sul territorio delle due repubbliche popolari vivono persone che facevano la parte dell'Ucraina fino a quel referendum che ha avuto posto 11 di maggio del 2014. Quindi, ma non, non si risolvano i problemi con le armi, si risolvano i problemi in una maniera civile, attorno al tavolo. E quindi vediamo che tutti i fatti, sempre ogni giovedì, da tutti i fatti che arrivano dal fronte, vediamo che Kiev, che l'autorità di Kiev, non cercano le strade pacifiche, loro solo cercano di aumentare il fuoco, il bombardamento, e cercano di coinvolgere più sappiamo perché è stata avviata questa guerra sul territorio ucraino.
Assolutamente, noi ovviamente, Larissa, ti ringraziamo. Comunque, come hai accennato anche tu, insomma, verso la fine di questa rubrica, comunque ci sono delle cose che adesso, insomma, in qualche modo potrebbero cambiare con questa nuova elezione, insomma, di Donald Trump come presidente americano, che ha dichiarato alcune cose. Quindi, insomma, adesso staremo a vedere, insomma, anche prossimamente, anche per quanto riguarda appunto il sostegno e l'impegno degli Stati Uniti appunto a sostenere il governo di Poroshenko, se ci saranno anche dei cambiamenti, insomma, da quel punto di vista. Quindi noi ovviamente ci sentiamo nella prossima trasmissione e vedremo appunto cosa in qualche modo cambierà, sia nelle repubbliche popolari con la lotta, insomma, che si sta portando avanti, sia a livello più generale, insomma. Quindi noi ti ringraziamo.
Un minuto che volevo annunciare, che è stato appuntamento 10 di dicembre, volevo dire, vi annuncio un po' prima, ancora non è stato diffuso nell'internet, il nostro volantino della serata, solita serata della beneficenza per il popolo di Donbass, la serata di sostegno. E quindi vi dico adesso già che il 10 di dicembre faremo una serata, un incontro dove parleremo e vi presento nuovi documentari, nuovi fatti, nuove informazioni. Ecco.
Non Perfetto. Vediamo l'ora.
Esatto, e poi mangeremo. Comunque è un appuntamento che poi prossimamente vi, insomma, rilanceremo sempre, per far sì che, insomma, tutti di quelli di Padova e dintorni abbiano la possibilità, insomma, di venire a discutere degli argomenti che appunto trattiamo grazie a te ogni giovedì, e poi per mangiare insieme, insomma, e fare due chiacchiere anche tranquilli.
La insieme anche la possibilità di stare insieme, perché ci vediamo raramente.
Esatto, esatto. Larissa, allora noi come sempre ti ringraziamo moltissimo per il tuo contributo e ci sentiamo per la prossima trasmissione.
Va bene, grazie, buonasera.
A presto. Ciao.
A presto, ciao.
Grazie. Yeah. It's that real this time around. Technique, Revolutionary Volume 2. It's on now, motherfucker. Lock and load. This is the point of no return, I can never go back. Life without parole, upstate, shackled and trapped. Living in the hole, looking at the world through a crack. But fuck that, I'd rather shoot it out and get clapped. I've gone too far, there ain't no coming back for me. Auschwitz gas chamber full of Zyklon B. Just like the Spanish exterminating Tainos, raping the black and Indian women, creating Latinos. Motherfuckers made me out of self-righteous hatred, and now you got yourself a virus, stuck in the matrix, a suicide bomber, strapped and ready to blow. Lethal injection, strapped down, ready to go. Don't you understand, they'll never let me live out in peace. Concrete jungle, guerrilla war out in the streets. Nat Turner with the sickle, pitchfork and machete. The end of the world, motherfucker, you not ready. This is the point of no return and nobody can stop it. Malcolm Little when he knelt before Elijah Muhammad. The comet that killed the dinosaurs, changing the earth. They love to criticize, they always say I change for the worse. Like prescription pills when you misusing them, nigga. The Templar Knights when they took Jerusalem, nigga, and figured out what was buried under Solomon's temple. Al-Aqsa, the name is not coincidental. I know too much, the government is trying to murder me. No coming back, like cutting your wrists open vertically. How could the serpent be purposely put in charge of the country? Genetic engineered sickness spread amongst me. My people are so hungry that they attack without reason, like a fucking dog ripping off the hand that feeds him. Immortal technique is treason to the Patriot Act. So come and get me, motherfucker, cause I'm not coming back. This is the point from which I can never return, and if I back down now, then forever I burn. This is the point from which I can never retreat, cause if I turn back now, there can never be peace. This is the point from which I will die, succeed, live in the struggle. I know I'm alive when I bleed. From now on, it can never be the same as before, cause the place that I'm from doesn't exist anymore. This is the point of no return, nigga, you better believe this. Mary Magdalene giving birth to the children of Jesus. The evolution of the world, bloody and dramatic. Human beings killing monkeys to conquer the planet, the kingdoms of Africa and Mesopotamia, machine gun your body with depleted uranium. This is the age of microchips and titanium, the dark side of the moon and contact with aliens. I started out like Australians, criminal minded, broke into hell, tore it down and built a city behind it. Southpaw, murderous methodology, nigga. Remember that I'm just a man, don't follow me, nigga. Cause once you pass the point, you can never go home. You gotta face the possibility of dying alone. So tell me, motherfucker, how could you die for the throne when you don't even got the fucking heart to die for your own? It rains acid, one day the earth will cry from a stone, and you'll be looking at the world living inside of a dome. Computerized humanity living inside of a clone. This is the place where the unknown is living and real. Wormwood, the planet X and the seventh seal. Universal truth is not measured in mass appeal. This is the last time that I kneel and pray to the sky, cause almost everything that I was ever told was a lie. This is the point from which I can never return, and if I back down now, then forever I burn. This is the point from which I can never retreat, cause if I turn back now, there can never be peace. This is the point from which I will die, succeed, live in the struggle. I know I'm alive when I bleed. From now on, it can never be the same as before, cause the place that I'm from doesn't exist anymore.
Eccoci nuovamente in diretta alle 21.02, appunto su radiazione.info con Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte. E dopo aver ascoltato insomma i puntuali aggiornamenti di Larissa rispetto alla situazione nelle repubbliche popolari, andiamo un po' a parlare di quello che un po' abbiamo annunciato anche all'inizio, e cioè delle elezioni statunitensi che insomma hanno tenuto banco in tutti questi ultimi mesi sui nostri telegiornali, sui nostri giornali, sui nostri qualsiasi media ne ha parlato. E appunto
addirittura ho scoperto per sbaglio, grazie ai media, che tipo i Simpson avevano predetto Trump presidente degli Stati Uniti tipo 6-7 anni fa, non mi ricordo esattamente la data, ma io non sono una seguitrice appassionata dei Simpson, ma ho visto così al volo su Facebook Simpson l'avevano predetto. Questo ti fa capire la serietà poi del tutto alla fine.
Comunque, vabbè, e andiamo appunto ad approfondire un po', quindi facendo qualche riflessione in più su quello che rappresenta questo voto, perché noi ridicolizziamo un po' il fatto che sia stato così presente all'interno del dibattito italiano anche, ma in realtà ovviamente c'è un motivo per questo, perché chiaramente ciò che avviene a livello di politica interna statunitense, proprio per il ruolo da un punto di vista militare ancora egemonico da parte degli imperialisti statunitensi, ha una ricaduta poi a livello globale, insomma. Infatti gli Stati Uniti hanno la politica estera statunitense è una politica globale, non è una politica solamente territoriale.
Direi che i Nomuos, i Sardi, ma anche noi qua ce ne siamo un po' accorti di questa cosa.
Ma anche i siriani, abbastanza.
Sì, c'è un po' di gente che si è accorta
esatto.
Di ciò.
Anche la Larissa con le resistenti del Donbass. No, appunto, quello che si diceva, effettivamente chi prende domicilio alla Casa Bianca ha un effetto forte, effettivamente, poi a livello globale. Quindi, in questo senso, effettivamente va seguito e va compreso quanto succede. Ci limiteremo a fare anche qualche riflessione rispetto alle situazioni interne agli Stati Uniti, ma sicuramente risulta già molto interessante capire le ultime dichiarazioni effettuate da Trump all'indomani del voto. Se appunto sembrava meno deciso nel voler appunto spingere il vento di guerra contro la Russia, con la Cina sembrava invece molto più propenso e decisamente non nasconde il pieno e totale sostegno ai sionisti in Israele. Quindi questo insomma già in campagna elettorale, ma comunque già è stata una delle prime dichiarazioni insomma emerse dal circolo trampiano, chiamiamolo così, insomma è proprio stato insomma il sostegno a quanto faranno i sionisti, e addirittura appunto sostenendo che le colonie non debbano in Palestina non siano assolutamente un problema, anzi sono legittime, e addirittura nelle propostone è stato che stava valutando se spostare l'ambasciata statunitense da Tel Aviv a Gerusalemme, quindi un chiaro segnale ai cuginetti sionisti che insomma c'è un totale sostegno e supporto alle politiche aggressive contro il popolo palestinese. Questo ci fa tremare, perché sappiamo bene che in periodo di elezioni spesso poi si sono sviluppate insomma attacchi forti in Palestina, da parte dei sionisti, e quindi insomma siamo sicuramente, insomma, per chi ha a cuore la situazione in Medio Oriente e in Palestina in particolare, sarà da tenere molto allerta le orecchie. Ma insomma, questo piccolo in tre era solo per un po' introdurre l'argomento che adesso andremo a trattare un po' più approfonditamente, più ampiamente, e non solo riguardo alla politica estera statunitense, ma cercando di dare un occhio anche, insomma, alla politica interna. Allora andiamo a commentare un po' questo avvenimento leggendo un articolo che appunto è in realtà antecedente alle elezioni, raccoglie un po' il clima che si respirava precedentemente. Diceva: elezioni statunitensi, una vigilia che non promette nulla di buono, anche perché insomma sappiamo bene che la Clinton non sarebbe stata ugualmente qualcosa di buono, ed è un articolo che trovate su Contropiano. Ne leggiamo qualche stralcio, e dice tra le altre appunto, dice che in primo luogo il fatto che alla contesa finale siano arrivati personaggi come Trump e la Clinton confermano che negli Stati Uniti non ci sia più una classe dirigente, ossia uomini e donne di potere con visione strategica e capacità di mediazione tra le varie componenti del capitalismo dominante, nonché sulle sue ricadute sociali. Ci sono invece personaggi meno che mediocri, con consiglieri ancora peggiori, capaci di produrre errori maggiori nel tentativo di riparare a quelli commessi in precedenza. Negli Stati Uniti, due, il dibattito e l'inquietudine vera attiene alla crescente sensazione del declino. È così che dagli anni 90, cioè dal momento del massimo monopolio economico, politico e militare negli USA, dopo la dissoluzione dell'URSS, un dibattito diventato più drammatico nei primi mesi del XXI secolo e ben riassunto dal documento dei neoconservatori sul progetto per un nuovo secolo americano, fallito miseramente con l'amministrazione Bush. Gli Stati Uniti del XXI secolo sanno di non avere più l'egemonia mondiale, sicuramente sul piano economico ed ideologico. Hanno solo la superiorità militare, ma si tratta di supremazia e non di egemonia. Insufficiente dunque per mantenere l'American Way of Life sugli standard acquisiti lungo tutto il Novecento. 3. Proprio la consapevolezza di poter esercitare solo supremazia militare e non più egemonia politico, ideologica e culturale carica l'esito delle elezioni presidenziali statunitensi di significati inquietanti. I cuori semplici si spaventano dalla rozzezza di Trump, eppure è il cinismo della Clinton, certificato dal lavoro sporco già fatto come segretario di Stato, che deve preoccupare. Hillary Clinton rappresenta le multinazionali, la grande finanza, Wall Street. Si tratta di quei soggetti che più di altri praticano la logica dei costi e benefici e dunque assai più disposti a usare ogni mezzo per mantenere, aumentare e non perdere margini di profitto. Trump intercetta invece la pancia profonda della società statunitense, ossia un bestiario spesso repellente anche alla vista, ma espressione della crisi e della paura delle classi medie sprofondate in basso dalla crisi e dalla voracità di Wall Street. La minoranza afroamericana appare del tutto disincantata dopo che l'amministrazione presidenziale guidata da un black non è stata capace neanche di tutelarla dalla brutalità della polizia. E su questo, insomma, articolo sì, diciamo che è una istantanea di un clima che si respirava e che bene fotografa brevemente, sinteticamente, quello che effettivamente esprimevano questi due candidati, cioè di fronte all'elettorato statunitense si aveva a che fare con una guerra fondaia, già col pedigree, insomma, visto che il suo ruolo come segretario di Stato l'ha dimostrato ampiamente, ma che insomma non è certo una di primo pelo la Clinton, anzi insomma la sua militanza nella guerra è stata, ha una lunga storia, e dall'altra parte c'è il reazionario al stile cavernicolo appunto di Trump. Sicuramente due linee di politica estera soprattutto diverse, anche se poi insomma rispetto al protezionismo trovavano entrambi una sintesi nel termine appunto del rilancio del protezionismo a livello di economia di export e import statunitensi, ma sicuramente due linee che rappresentano due anime della borghesia imperialista statunitense. Quella della Clinton, decisamente egemone da un punto di vista predominante, insomma, da un punto di vista all'interno della società statunitense, e una, insomma, invece rappresentata da Trump, che adesso vediamo insomma a avere una possibilità di rafforzarsi. Ma andiamo a continuare un po' questo introduzione che un po' va a registrare il clima che si respirava. Sebbene negli Stati Uniti le elezioni siano sempre state più questo è un altro articolo, scusate, USA 2016, da Yes We Can ad un doppio rifiuto al voto, un paese sempre più lacerato, tratto da InfoOut, e appunto vediamo che anche qua leggiamo qualche stralcio. Sebbene negli USA le elezioni siano sempre state più passaggi di raccolta di clientele che espressione popolare, con percentuali di voto stabilmente più basse del 50%, in questa campagna elettorale la frattura tra candidati e società pare essersi molto approfondita. Questa è probabilmente la nota più importante da sottolineare qualche ora dall'inizio delle operazioni di voto. Lo sanno bene i repubblicani, che sono stati travolti essi stessi dall'ascesa di Trump, candidato inviso all'establishment dello stesso partito, proprio perché il magnate ha saputo comprendere in maniera perfetta questo risentimento popolare e ha condotto una campagna di fatto contro il suo stesso partito. Ma lo sa bene la stessa Clinton, che ha subito per tutta la campagna delle primarie la forza espressa più che da Sanders dal movimento d'opinione che ne appoggiava la nomina a candidato democratico, movimento che è riuscito a far passare in secondo piano la potenza del fatto che Hillary fosse la prima candidata donna alla guida del paese e che si trovasse di fronte un avversario davvero impresentabile, imponendo una lettura della Clinton che rappresentava come il candidato dell'establishment e dei poteri forti del paese. La campagna elettorale è stata unanimemente giocata su un piano molto più vicino al gossip che alla discussione politica. Insomma, vabbè, l'abbiamo visto, le varie frecciate sulle questioni di Trump e le donne, e quell'altra che stava male non l'aveva detto, insomma queste cose che poco hanno a che fare poi con effettivamente l'interesse della gente effettivo. Comunque, i dibattiti tra i due candidati sono stati condotti all'insegna di accuse reciproche e delle emersioni di scandali, ma questa è una cosa classica negli Stati Uniti, dalle accuse a Trump di essere un molestatore seriale e appunto insomma varie altre di questo genere. Del resto, dopo l'era Obama, contraddistinta molto più dalla capacità comunicativa del presidente che da successi reali, gli Stati Uniti si trovano un paese sempre più diseguale a livello sociale, interno, e molto più indebolito a livello geopolitico. La crescita economica, dopo le grandi crisi finanziarie del 2007, è ripresa in maniera forte rispetto all'Europa, ma ha avuto effetti benefici solamente sulla parte più ricca della popolazione, ovviamente. privatizzando ulteriormente la ricchezza sociale nelle mani di pochi, accentuando le disparità e creando insofferenza diffusa. Testimoni di questa indifferenza non sono solamente le minoranze etniche, i neri travolti dalla violenza poliziesca, gli ispanici sempre più stigmatizzati, bensì anche le fasce basse di quella middle class devastata dai processi di outsourcing degli ultimi 40 anni, che si è rivolta a Trump nella speranza che i suoi proclami per un'economia protezionistica e per lo stop pressoché totale alle immigrazioni potessero avere la possibilità di essere messi in campo. Il patrimonio di voti e consenso che Obama poteva vantare nei confronti soprattutto delle minoranze all'inizio della sua epopea è venuto meno in questi mesi, non solo a causa di un profilo establishment della Clinton, ma anche di una eredità politica che testimonia una crescente recrudescenza dell'odio razziale e degli omicidi polizieschi verso neri, ispanici, che hanno portato ai riot di Baltimora e Ferguson, alla reazione di Dallas, ad una percezione diffusa che un presidente nero non è poi tanto diverso da un presidente bianco nel difendere i cops e le loro azioni nelle tante periferie urbane e sociali del paese. Ah, e su questo direi che, insomma, l'abbiamo sempre dimostrato, no? Anche se la Clinton fosse stata eletta, il fatto che era una donna poco cambiava, insomma, la Thatcher ce lo insegna, ce l'ha insegnato, se uno è un imperialista, lo è, che sia donna o uomo. Ma andiamo avanti. Dal canto suo, anzi, come spesso si nota, è proprio quando c'è un candidato, in questo caso nero, oppure se c'è una donna, che ancora peggio vengono sfruttati vengono repressi, per esempio appunto in questo caso i neri o le donne, come del resto quando c'è un candidato, un governo socialista, in molti casi è quello che più ferocemente reprime le lotte, gli operai, eccetera. Andiamo avanti. Dal canto suo, il movimento Black Lives Matter è stato capace di portare un rinnovamento politico nel panorama USA, che ha visto come controcanto il radicarsi da parte reazionaria del movimento cosiddetto dei gun rights, che si è opposto fortemente ad ogni tentativo di Obama di limitare l'accesso facile alle armi sulla spinta dello shock per l'opinione pubblica, come gli attentati di Orlando e San Bernardino.
Adesso abbiamo un Trump che invece mi è assolutamente favorevole a facciamo una cosa tipo almeno due o tre pistole a personaggio.
Sì, sì, ha fatto tutte delle varie proclami sul secondo emendamento, che è quello che possono andare in giro armati fino ai denti, ovviamente. Comunque, andando avanti... anche all'interno della maggioranza bianca la maggioranza resterà solo per un'altra generazione, e per quanto dicono appunto gli indicatori demografici alcune tendenze si sono approfondite a partire da quella che sottolinea la separazione tra un upper class bianca che lavora nelle fasce più produttive e innovative del paese, Silicon Valley ad esempio, e una lower class devastata dalla crisi dei subprime e delle conseguenze dell'approfondirsi della globalizzazione neoliberista. Fa poi impressione il dato che vede più di 50 milioni di persone vivere al di sotto della soglia di povertà, circa il 15%, in quello che dovrebbe essere il paese guida a livello globale, il testimonial dei trionfi del modello democratico da opporre al crescente autoritarismo dei competitor globali come Cina e Russia. Quindi chiaramente sappiamo bene che la faccia di povertà, di miseria che invece si nasconde dietro le stelle e strisce e che loro vorrebbero esportare ovunque. E andiamo avanti con l'articolo. Le elezioni da sempre si vincono più sull'economia che sulla politica estera, ma anche in questo caso bisogna sottolineare come gli Stati Uniti, dopo il tracollo di credibilità e immagine dovuti alla presidenza Bush e alla War on Terror che seguì gli attentati del Twin Tower, non siano riusciti ad invertire la rotta con la presidenza Obama. Gli accordi con Cuba ed Iran sbiadiscono rispetto all'ulteriore perdita di terreno statunitense in Medio Oriente, con l'incapacità di Obama nel 2011 di lanciare un attacco alla Siria, per fortuna direi io, e con la destabilizzazione nell'area, ottenuta anche grazie al sempre meno segreto appoggio dato a un tempo a quello che oggi costituiscono le truppe del califfato, che insomma la questione dei ribelli. La forte ripresa di attività della Russia nella stessa Siria e in Europa, a partire dal caso ucraino, le sempre maggiori tensioni con l'Europa rispetto alle politiche economiche, alle strategie militari, l'imbarazzo con cui sono state gestite le relazioni con la Turchia e i curdi, le difficoltà sempre più forti a contenere l'ascesa della Cina nel Pacifico, con alleati di lungo corso come le Filippine che cambiano bandiera, e in ultimo anche la strategia di raggiungere l'integrazione militare a partire da accordi economici che sembra sempre più sfumare, vedi appunto le difficoltà dell'approvazione del TTP e del TPP, i trattati insomma sappiamo che dovrebbero aprire mercati unici con paesi del Pacifico e con l'Europa, ma entrambi al palo. L'ascito della presidenza Obama è che i padroni di Wall Street sono stati sostenuti dall'amministrazione nonostante le catastrofe che hanno provocato e le promesse della campagna elettorale obamiana, che i grandi imprenditori hanno aumentato a dismisura i loro profitti, che i salari si sono ridotti in maniera importante, che gli studenti sono indebitati per migliaia e migliaia di dollari, che il mondo non è affatto più sicuro e che l'economia globale è tutto fuorché ripresa, promettendo nuova crisi nei prossimi tempi. In nessun passo avanti nelle tensioni razziali, a salvarsi solo in parte l'Obamacare, per quanto anch'esso sapete essere insomma il pacchetto di riforme rispetto alla sanità, per quanto anch'esso strumento fortemente contestato per i profitti che ne derivano per le multinazionali private del mondo della sanità, ma questo era ovvio, cioè non è che Obama potesse pensare effettivamente a un malloppo del genere, così, nel senso, senza pensare alle multinazionali che ne avrebbero tratto profitto. Comunque andando avanti, per le diverse limitazioni al godimento delle sue prestazioni da parte della popolazione, nel senso che era un po', non è stata proprio una cosa risolutiva, diciamo, rispetto al problema della sanità negli Stati Uniti. Difficile e poco interessante fare previsioni, per quanto molto probabile il voto femminile si rivolgerà, ma queste poi sono un po' di riflessioni ormai passate, perché davano delle valutazioni rispetto a chi avrebbe potuto vincere. Del resto, insomma, questo un po' è la situazione che ci viene delineata. Ma andiamo un po' a approfondire ulteriormente qual è la situazione economica nella quale appunto le elezioni si sono svolte.
Sì, infatti andiamo adesso a leggere un altro articolo che ci dice già insomma abbastanza dal titolo, che è La pancia dell'America ha scelto Trump perché è vuota. Un articolo chiarissimo, apparso sul Sole 24 Ore, tra i tanti che in queste ore provano invece a nascondere o abbellire le ragioni sociali di una vittoria considerata fino a qualche giorno fa impossibile. Un articolo che parla della pancia del popolo americano, che i media mainstream descrivono sempre come piena, in crescita, soddisfacente e soddisfatta. Tutto falso, lo diciamo da sempre. Ma come? Il tasso di disoccupazione è solo al 5%. Menzogna statistica fondata su un trucco volgare. Negli USA, come nell'Unione Europea, e quindi anche in Italia, viene classificato statisticamente come occupato chiunque abbia lavorato almeno un'ora nella settimana della rilevazione. È inutile spiegare che se devi vivere con il salario di un'ora tutta la settimana, in realtà sei un disoccupato morto di fame. Peggio, negli USA, come nell'Unione Europea e dunque anche in Italia, il tasso di disoccupazione viene fissato calcolando il numero degli iscritti agli uffici di collocamento o agenzie del lavoro, in rapporto alla popolazione in età da lavoro, 15-64 anni, anche se si va in pensione a 66,7 mesi, grazie a Fornero Monti. Ma che ne è di quelli che non lavorano e non si iscrivono nemmeno nelle liste ufficiali dei disoccupati? Quanti sono? Vengono definiti pudicamente scoraggiati, gente che non cerca più un lavoro perché si è stancata di prendere porte in faccia e anche perché cercare lavoro può essere una spesa che non ti puoi permettere. Quanti sono? Negli Stati Uniti oltre 90 milioni, ci dice Vito Lops, in base ai dati ufficiali che nessuno si prende la cura di leggere fino in fondo. Se si sommano scoraggiati e disoccupati ufficiali, eccoci davanti a quell'oceano di senza lavoro che ha cambiato il panorama politico statunitense. 100 milioni di persone su poco più di 318 milioni di abitanti, cui vanno ovviamente sottratti vecchi, bambini e disabili. Un tasso di disoccupazione che insomma va anche oltre quel 23% ipotizzato da Vito Lops e che sarebbe anche a quel livello una percentuale non propriamente da prima democrazia del mondo. La conclusione è obbligata, la pancia dell'America ha scelto Trump perché è vuota. Ieri sera, quando i sondaggi davano alla Clinton appena 2 punti di vantaggio, la sensazione che alla fine avrebbe vinto Trump era fortissima. Le analogie con quanto vissuto pochi mesi fa, esattamente il 23 giugno, con la Brexit erano chiare. Anche prima del voto nel Regno Unito, i sondaggi davano al Remain circa il 2% di vantaggio. Vantaggio che, al pari di quello per la Clinton, arrivava dopo violenti saliscendi nelle previsioni. E alla fine i sondaggi, come sempre in questo scombussolante 2016, hanno fatto di nuovo flop. Ancora una volta non sono riusciti a cogliere il sentimento popolare, la pancia di un paese, di un popolo, di una nazione, asset su cui ha invece basato tutta la campagna elettorale Trump. La domanda a questo punto non è tanto perché Trump abbia basato la propria campagna sulla pancia di una nazione, ma perché la pancia lo abbia votato a dispetto di una campagna mediatica totalmente sbilanciata a favore della Clinton. La pancia ha scelto Trump, forse perché 1. Il tasso di disoccupazione reale negli USA è molto lontano dal 4,9% che riportano le statistiche ufficiali. Se si conteggiassero gli oltre 90 milioni di cittadini fuori dalla forza lavoro e che sono fuori dal radar del calcolo del tasso di disoccupazione, questo sarebbe oggi al 23%. Una percentuale appunto non proprio da prima democrazia del mondo, come invece amano definirsi gli Stati Uniti. Nel 2008 il numero di cittadini americani costretti a ricorrere ai food stamps, i buoni alimentari, erano 28 milioni. 8 anni dopo sono aumentati del 60%, oltre quota 45 milioni. Sono uno dei vari indicatori utilizzati per intercettare la crescita della povertà. Ergo, nonostante 8 anni di amministrazione Obama e quindi di un democratico tendenzialmente preferito dall'elettorato povero rispetto a un repubblicano, i poveri sono aumentati. Tanto che un cittadino su 7 è costretto a far ricorso al programma di sostegno alimentare. A conti fatti, le politiche di quantitative easing adottate dalla Fed a partire dal 2009 hanno alimentato il divario tra ricchi e poveri. Questo è accaduto perché queste politiche hanno fatto lievitare gli asset finanziari più rischiosi, le azioni, come dimostra il più 80% di Wall Street dal 2009 ad oggi. Questo ha permesso a chi aveva la possibilità, a chi già aveva la possibilità di acquistare azioni, di arricchirsi ulteriormente, escludendo da questa sorta di party chi nel 2009 si trovava in una situazione di povertà e quindi non aveva risparmi in eccesso da allocare sui mercati finanziari. Il voto democratico e sovrano è l'unica arma che resta al popolo per poter dimostrare il proprio malcontento quando le cose non vanno bene. Ed evidentemente con questo voto si è voluto dire a chiare lettere che le cose non vanno bene. L'attuale modello di sviluppo economico turbocapitalista sta mostrando forti limiti di convivenza con la democrazia. Inasprendo il divario tra ricchi e poveri e indebolendo il ceto medio-basso, questo modello economico rischia di far perdere alla democrazia la sua base e la sua essenza, ovvero un ceto medio-basso tonico con prospettive di crescita. Il voto a favore di Trump in questo senso può essere visto come un urlo disperato di un ceto medio-basso che agogna un riscatto sociale. La pancia ancora una volta ha spiazzato i sondaggi, i mercati finanziari e il sistema di comunicazione. E questo non deve stupire, perché questi vivono una realtà ovattata, non più in grado di parlare con la pancia e di intercettarne gli umori. Da questo punto di vista, è oggi molto più efficace il mondo dei social network, più allineato alla pancia e, come era percepibile già ieri, in un certo qual modo premonitore della vittoria di Trump. La pancia ha scelto Trump contro tutto e contro tutti, anche perché la democratica Clinton rappresentava l'emblema della stabilità. E in tempi in cui la pancia soffre, se c'è una cosa che non desidera, è proprio lo status quo, ma un reale cambiamento dal basso. Adesso in tanti scriveranno che le elezioni vinte di pancia non sono mai foriere di un futuro roseo, che la pancia di una nazione è populista, eccetera. Io, a chi solleverà queste obiezioni, mi sento però di dire: se non vogliamo abbandonare la democrazia come forma di governo, cosa sulla quale potremmo anche discutere, comunque, bisogna abituarsi ad accettare con più serenità e spirito di autocritica il giudizio del popolo, soprattutto quando questo addirittura ribalta il messaggio mediatico istituzionale prevalente. È il caso di chiedersi perché siamo arrivati fino a questo punto e leggere tra le righe di un così forte voto di protesta, piuttosto che limitarsi a etichettarlo in modo snobistico come voto populista. Vabbè, insomma, adesso il populismo
ma nel senso
comunque
che...
potremmo parlare.
Nel senso che secondo me, sì, forse insomma l'artefice di questo articolo non ha ben chiaro che è evidente ed è ovvio che di fronte a una situazione di crisi, come si diceva anche un po' prima, se di fronte alla situazione di crisi è chiaro che la classe media, come lo è stata con il fascismo, in Italia ne è un esempio, si fa catturare dalle sirene più reazionarie se di fronte non ha una classe operaia che ha preso appunto il suo ruolo di avanguardia e sta marciando verso la rivoluzione. Ma questo è ovvio, purtroppo, ed è il grosso pericolo che si registra in questa fase della politica, non solo negli Stati Uniti, ma purtroppo questo avviene anche in Europa, lo sentiamo insomma nei vari movimenti stile Le Pen o i Salvini di turno, tutta sta marmaglia, non vanno che a soffiare su una fame, uno scontento di una classe, quella appunto del ceto medio basso, che è estremista per sua natura di fronte, cioè se non può appunto non trova pagate le sue condizioni, insomma, e no, punta per forza a un suo miglioramento e è per più facile che si avvicini a livello di ispirazione a quella, alla classe, alla borghesia, se non c'è appunto dall'altra parte chi invece la guida verso un altro tipo di prospettiva e di visione. Quindi questo è quello che avviene. La cosa è, il dato è sicuramente le condizioni economiche, al di là appunto di quello che ci viene rappresentato nelle soap opera americane, nei giornali, eccetera, eccetera, è una fotografia di un paese che ha la crisi, la sta subendo in maniera forte. Non per niente appunto spinge verso la guerra con il vento in poppa, cioè questo è il dato anche da vedere. Poi infatti Trump fino adesso appunto era stato meno diciamo smaccato della Clinton rispetto alla politica estera guerrafondaia, ma vediamo, nel senso che poi sappiamo bene che insomma c'è quello che
un mondo intorno e alle spalle anche,
sì, nel senso che
il comitato non è che sia lui solo egemone nell'universo a prendere
delle decisioni, è pur
sempre
il comitato d'affari della borghesia imperialista che regge quel paese, cioè certo. Nel senso, quindi cioè, vedremo insomma comunque, come si svilupperà.
Secondo me, insomma, di questo articolo, che è molto interessante, ovviamente l'analisi della situazione economica del paese, secondo me è interessante anche il punto di vista qua dell'autore, che con cui non siamo d'accordo, ma addirittura mi viene un po' da ridere, perché appunto in merito a quello che hai detto tu, accettare con serenità il giudizio del popolo, ora considerando l'affluenza alle urne, considerando che si sta parlando di un voto che appunto aveva come opzioni due cose che facevano schifo, di cui però effettivamente una è la continuazione di una certa politica portata avanti fino adesso, l'altro è boh, perché comunque è un po' boh, nel senso
comunque
che dobbiamo
vedere.
Comunque l'altro
è un imprenditore, cioè non è che sia proprio
miliardario.
Il puaretto venuto fuori dal nulla che si è fatto valere a furor di popolo, cioè stiamo parlando comunque di un multimiliardario, figlio di un multimiliardario,
sì, sì,
che si è pagato il voto di un sacco di elettori con una campagna da buffone, vabbè, come sono sempre le campagne elettorali negli Stati Uniti, e che quindi sì, non è che la vittoria sia di Trump sia così inaspettata, perché è appunto questo personaggio uscito dal nulla, cioè comunque una persona che è già tentacolarizzata nel sistema economico nazionale e internazionale, quindi di fatto non so quanto cambierà la situazione.
Certo, ma infatti mi verrebbe da dire che il giudizio del popolo mi sa che è stato un altro in realtà, se non sbaglio.
Sì, perché si è sentito parlare molto anche di questo, infatti il popolo si è espresso anche in questo modo, anzi la maggior parte del popolo si è espresso con numerosi insulti verso entrambi i candidati.
Sì, tra l'altro, scusami, prima di lasciarti all'articolo, cioè quello, secondo me l'aspetto interessante è anche che queste sono delle elezioni post Obama. Obama, che aveva vinto, sembrava, no, con un trasporto ideologico da parte di tutta una serie di elementi della società, soprattutto gli afroamericani, soprattutto appunto gli immigrati, la classe, diciamo, operaia, che di fatto si è fatta incantonare dal weekend, e di fatto si è trovata poi con un pugno di mosche, perché le proprie condizioni sociali e economiche diventavano sempre peggiori, e anzi addirittura una repressione sempre più forte, come appunto ricordava anche l'articolo precedente. Cioè, insomma, ricordiamo che c'è in atto di fatto un massacro silenzioso, perché non è con le bombe, ma è sulle strade giorno per giorno, ma c'è nato un massacro contro gli afroamericani e contro gli ispanici, contro insomma gli immigrati da parte della polizia. Quindi,
per non parlare di Guantanamo.
Per non parlare, esatto. Tutta una serie di promesse e di smenate che Obama aveva fatto in campagna elettorale si sono verificate inesistenti, e per cui c'è di fatto una grossa disillusione da parte di chi l'aveva precedentemente votato. Molti, tra l'altro Obama non era la Clinton, tra parentesi, quindi la Clinton sicuramente non aveva lo stesso sex appeal, chiamiamolo così, che Obama ha potuto sfoggiare precedentemente, perché la Clinton è una sputtanata, nel senso che lei è l'immagine appunto di Wall Street, insomma quella che segue e sostiene le politiche degli imperialisti statunitensi, che quindi non è riconosciuta ovviamente da quanti avevano anche, insomma, con un po' in maniera ingenua creduto nel cambiamento che potesse essere Obama. La Clinton non rappresentava certo un cambiamento. Non lo rappresenta Trump, nei termini in cui è un vecchio di 70 anni che fa dei discorsi reazionari che sembra di essere tornati negli anni 50. Cioè,
è il più vecchio presidente della storia degli Stati Uniti.
Esatto, che però parla effettivamente la stessa lingua di quella middle class che non si era certo fatta, cioè non era particolarmente conquistata da Obama, ma che nella politica di questi ultimi anni ha vissuto gli effetti della crisi e quindi di sicuramente non ne aveva un non era certo conquistata tra i democratici, ecco, questo intanto per dire. Dopodiché c'è tutta una serie di movimento di giovani che a Trump, insomma, con Trump non si sente certo molto sicura.
Certo, come biasimarli del resto. Allora, leggiamo adesso appunto un articolo che ci dà un primo epilogo di quanto è successo appunto in questi giorni in America. Trump ha diviso l'America, proteste, scontri e arresti in molte città. L'articolo è della redazione di Contropiano del 10 novembre, quindi di oggi. Altro che sarò presidente di tutti, questo era Trump appunto, e ora è il momento di fare squadra, questo invece era Obama. Vediamo come cambiano le fazioni, ma le cazzate sono sempre le stesse. L'America si risveglia dallo shock elettorale, divisa esattamente come prima e rabbiosa più di prima, perché i veleni verbali della campagna elettorale si sono ora trasformati in realtà concreta, definitiva, indigesta per metà esatta degli Stati Uniti. Appunto, anche qui metà, si fa per dire, metà dell'elettorato, diciamo. Decine di migliaia di persone sono scese in strada in tutti gli Stati Uniti al grido di Not My President. Le proteste hanno assunto dimensioni ragguardevoli soprattutto a New York e Chicago, ma picchetti e qualche tafferuglio si sono verificati anche a Seattle, Portland, Oakland, Philadelphia, Detroit, Austin, San Francisco, Los Angeles, Boston, insomma un po' dappertutto nel paese. Anche a Washington, ovviamente, davanti alla Casa Bianca, una folla di persone si è riunita invocando il nome di Barack Obama. Vabbè, pensa a te la disperazione. Che cosa fa? 30 gli arresti a Manhattan in una giornata bagnata da forti piogge. Union Square si è ben presto riempita di gente che poi si è mossa in corteo verso la Trump Tower sulla Fifth Avenue, residenza ufficiale del neopresidente, appunto, come si diceva, l'homos novus, qui l'homo novus, no, com'è che... Lasciamo stare il latino, ricordo, troppo vecchio.
Homo novus. Comunque vecciasso, detto in maniera più...
Imponente lo schieramento di poliziotti in assetto da battaglia e difesa della proprietà del tycoon, circondata anche da camion antibomba pieni di sabbia. Anche a Columbus Circle, all'ingresso nord di Central Park, dove si trova il grattacielo del Trump Hotel, si sono verificati piccoli scontri e qualche arresto. 13 arresti invece a Los Angeles, dove migliaia sono arrivati a bloccare l'autostrada 101. No Trump, no KKK, giusto perché il Ku Klux Klan era uno dei sostenitori di Trump.
Ma
giusto,
dai,
giusto
per robe aggiungere... strane.
Già.
Ma me la dici proprio così.
Piove sul bagnato, vabbè. No Racist USA erano gli slogan scanditi da migliaia di persone in una manifestazione al centro di Chicago. Gli studenti di Berkeley, Los Angeles, California, sono anch'essi scesi in piazza. Subito dopo il discorso di vittoria di Trump, a Los Angeles circa 1500 persone si sono riunite nei pressi dell'UCLA, l'Università della California. In centinaia si sono dati appuntamento presso il municipio. Altri 500 studenti sono scesi in piazza presso l'Università di Santa Barbara intonando il coro Not My President, no, Not My President. Nella Bay Area City si sono registrate proteste in centro e lungo l'Highway 24. Alle manifestazioni anche lungo la Walk of Fame di Hollywood, e ricordiamo che Hollywood si era schierata in maniera quasi totale a favore della Clinton, vabbè, anche lì stendiamo un velo pietoso. Il Los Angeles Times ha riferito di qualche episodio di vandalismo e di grande amarezza e rabbia. Centinaia si sono riuniti anche a Filadelfia, Boston, Portland e in Oregon sono in programma proteste a San Francisco, a Los Angeles, ad Austin in Texas erano circa 400 le persone scese in strada in un corteo anti-Trump. Vabbè, insomma, good
quello
morning.
Sarebbe un po' il giudizio del popolo, sì. Se vogliamo proprio metterla un attimo così, darei un po' più
sì,
caso
sicuramente tra questi ci sono sostenitori della Clinton, ma sicuramente molti di questi erano comunque già disillusi in partenza ed erano pronti probabilmente a schierarsi contro, a prescindere da quello che sarebbe stato il vincitore. Comunque, good morning America, a chi ancora non l'ha comunicato a capire, gli Stati Uniti hanno problemi interni, sociali e dunque politici, non solo gli Stati Uniti, aggiungerei io, tali da distogliere molte delle loro energie dal teatro mondiale. Una buona notizia per chi da 70 anni sente il peso di un ordine mondiale decisamente imperialista.
Beh, direi che mentre noi qui si scherzava un po' su come Trump potrebbe dare il via a cose quali, non so, Flavio Briatore, presidente del Consiglio italiano, e non ci rido tanto su perché ce la vedo, sinceramente abbiamo visto che il Briatore con il Donald sono molto amici, tanto da portare quella schifezza di The Apprentice.
Eccolo là, non me lo ricordavo.
Mamma, ragazzi, sì, io l'ho rivisto, cioè ho riletto oggi questa cosa, che è questo reality show indecente veramente su come ottenere un lavoro dal Briatore, preso da stessa cosa che ha fatto Trump in America, con personaggi che si scannano tra di loro, situazioni indicibili veramente. Vabbè, lasciamo perdere, quindi vabbè, vedremo se succederà anche questo in Italia. Potrebbe essere divertente.
Post Renzi, mi stai preannunciando come post Renzi governo.
Secondo me
Briatore,
qualcosa succederà. Comunque, visto che
l'imbarbarimento dell'imperialismo non ha mai fine.
Una tragedia. Comunque, detto questo, pensavamo che potesse essere interessante, visto che mi è sbucato sotto agli occhi questo breve articolo, sempre Sole 24 Ore, che mi sta dando delle emozioni, devo dire, in questo periodo, visto che ci sono già degli accenni.
Cosa ci dice il nemico? Cosa ci dice?
Il nemico ci dice che ci sono degli accenni sul Trump team, quindi su chi Trump sceglierà un po' per essere sostenuto in questa presidenza. Direi che è molto interessante, perché insomma questo articolo inizia con politici conservatori dai capelli bianchi e consulenti economici più animati dalla fede o fedeltà in The Donald, che dà una definita visione politica. Soprattutto due o tre nomi che riportano il crollo finanziario del 2008, evviva, protagonisti di Wall Street che sono stati toccati, ma ovviamente non travolti, dalla grande crisi. Il nome che spunta fuori in queste ore,
ecco,
come...
perché i mercati non ne erano tanto andati incrollati, perché tanto erano tranquilli.
Sì, e infatti il nome che spunta fuori in queste ore come prossimo ministro del tesoro, sottolineo ministro del tesoro, è quello del capo della JP Morgan Chase, Jamie Dimon, hai visto?
Vedi che tutto torna.
Assolutamente sì, e quindi abbiamo un JP Morgan come ministro del tesoro. Nessuna donna al momento nel team, per carità, a parte forse Sarah Palin, che qualcuno ricorderà, ex stella del Tea Party, che fiutò subito le chance del neopresidente.
Salvini
ovviamente
non l'ha considerato nel suo entourage.
Non lo so, ma se lo portasse lì noi glielo lasciamo pur volentieri, ci mancherebbe altro. Nella squadra che va formandosi attorno a Donald Trump, un certo potere avrà Mike Pence, vicepresidente che mai come in questa Casa Bianca avrà una forte influenza, non fosse altro perché è già stato per anni nei palazzi di Washington e sa come funziona. Trump in generale si è circondato di fedelissimi, come appunto questo Mike Pence, anche perché ha avuto un po' di problemi insomma col suo partito, qualcuno diciamo che lui è andato abbastanza contro il suo partito, è stato anche un po' mandato a quel paese per tutta una lunga serie di cosiddette gaffe, ma in realtà facevano parte insomma un po' del suo personaggio. Questo Pence, il titoletto è il vicepresidente rinato, perché è stato governatore dell'Indiana e prima ancora in congresso per 10 anni. È un cristiano rinato, appartiene cioè a un movimento evangelico che interpreta in maniera letterale, dunque conservatrice, molti passaggi della Bibbia. E quindi dopo la JP Morgan abbiamo anche il super cristiano evangelico conservatore. Poi abbiamo tale Steve Mnuchin, non so come si legge ma non è che mi turba particolarmente, che mi è invece un ex di Goldman Sachs. È banchiere di Goldman Sachs per 17 anni.
Non poco, insomma.
Capo della campagna Trump, per cui ha raccolto i fondi, fra i primi nomi che si sono fatti come ministro del tesoro, prima che mi saltasse fuori invece JP Morgan. Bisogna anche un po' scegliere.
Poverino, non c'è anche un po' rimasto male.
Tra l'altro questo tizio, questo Mnuchin, come cazzo si pronuncia, perché è una cosa improponibile, mi aveva lavorato per un hedge fund legato a George Soros, che è uno dei più importanti finanziatori di Hillary Clinton. Quindi questo mi è uno un po' che mi va,
che
dove
mi sguazza
dove tira il vento. Altre cose interessanti, no, sono tutti comunque personaggi, consulenti economici, niente di particolare. Poi abbiamo il teorico di taglio delle tasse, soprattutto per piccole imprese ceto medio, e deregulation, vai, perché ovviamente si chiama Stephen Moore, economista alla Heritage Foundation. Poi abbiamo altri personaggi. Ah, questo è David Malpass, ex capo economista alla Bernstein's, la banca che fece crack 6 mesi prima di Lehman Brothers.
Minchia,
e innescò in realtà più della Lehman Brothers la crisi finanziaria nel 2008. È invece il capo del Transition Team di Trump per gli affari economici e del tesoro, perché nel dubbio
non,
comunque
non fa la grinza.
In piccolo anche noi abbiamo avuto la nostra gloria di Zanonato, che dopo avermi perso tutti i soldi dei padovani con la Lehman Brothers è stato nominato ministro dello sviluppo economico. Ma, perché funziona, cioè, così
è
ormai
meraviglioso,
funziona così.
È meraviglioso.
Più soldi perdi, più casino fai, più non capisci un cazzo di economia, o ci capisci ma ci marci, più direi che quello è il tuo lavoro. Va bene,
sì,
poi
insomma,
questi
proprio
personaggi.
Messi,
ah, e poi
bene,
abbiamo un altro personaggio un pelo più conosciuto, che è Rudy Giuliani.
Minchia!
È un altro fedelissimo che non ha mai abbandonato Trump, neanche nei giorni in cui il candidato repubblicano appariva indifendibile. L'ex sindaco di New York della tolleranza zero potrebbe diventare ministro dell'interno, o più probabilmente della giustizia.
Ecco, giusto perché è tolleranza zero.
E cioè, infatti mi abbiamo pure la battutina: è l'uomo law and order che realizzerebbe, minchia, almeno in parte, tanti slogan sulla sicurezza di Donald. E quindi siamo in una botte di ferro anche qui. Vabbè, qui abbiamo sempre super conservatori. Ah, ci sono anche le opinioni, scusate, però devo leggerlo, perché dico, tralasciando le opinioni sulla prima moglie di Trump, immagino.
Sì, perché ne ha avute 2-3.
Oh, no, allora, perché qui mi parla di questo Gingrich, scusate ma lo sto leggendo adesso, ma così anche un po' per variare nel casino, un super conservatore che è un altro fedelissimo di Donald e con il neopresidente, è lui che condivide frasi con il Trump da allarmare progressisti e molti conservatori. Questo tizio ha detto sulla prima moglie: non è abbastanza bella e giovane per starmi accanto nel caso diventi presidente, poi hai il cancro. Ah no, questo è su Donald. E poi su se stesso: non sono un leader, sono troppo intellettuale e astratto, penso troppo. Questa gente non ce la fa. Vabbè, comunque qui l'articolo, se volete leggervi, perché abbiamo addirittura un afroamericano per smantellare l'Obamacare.
Vabbè, certo, mi sembra giusto.
Vabbè, comunque, senza che ve le leggo tutte, ma insomma vi ho dato già un quadro abbastanza chiaro di ciò che potrebbe avvenire, quindi un saluto a tutto il popolo americano, divertitevi. Comunque questo appunto è un articolo tratto dal Sole 24 Ore online, quindi insomma potete andare a dare un occhio ad altri personaggi indicibili. Devo dire che la situazione mi appare molto divertente,
sì,
mettiamola,
sì, diciamo,
così.
Diciamo rosea per...
Sarà uno spasso.
Sarà uno spasso. No, infatti, e questo, giusto per andare un po' a concludere questa carrellata di valutazioni, insomma, il problema grosso era che comunque dall'altra parte, cioè, perché adesso ci sono tutta una serie di commenti rispetto al fatto che, ecco, ha perso la Clinton, aiuto, adesso c'è questo qua, ci sono addirittura chi si sbilancia dicendo no, dov'è che si è sbagliato, eccetera, ma ci rendiamo conto di chi c'era in alternativa, cioè c'era la Clinton, che veramente è, penso, il peggior personaggio possibile da valutare, la più peggiore guerrafondaia. E proprio rispetto a questo, che è un po' il taglio della nostra trasmissione, quindi chiaramente noi diamo anche più peso a questo argomento, consiglio a tutti di leggere un riassunto della sua del pedigree della Clinton rispetto alla guerra, che potete trovare su International Business Times, sul sito appunto, dove c'è, che intitola Hillary Clinton e l'orientamento del potere, è lei la vera candidata guerrafondaia alla Casa Bianca, e ripercorre un po' i suoi passaggi, insomma, ci dice tra le varie appunto cose, insomma vi leggo qualche pezzo. Hillary Clinton è il candidato democratico che in questo momento sembrava avere più chance, non solo per la vittoria del Super Tuesday e delle primarie dell'asinello a stelle e strisce, ma soprattutto per tornare ad essere inquilina della Casa Bianca, dove era già stata 8 anni prima, aveva già trascorso 8 anni come First Lady. La candidata non è un mistero, piace ai colletti bianchi di Wall Street, però come vediamo poi insomma i colletti bianchi di Wall Street si organizzano alternativamente. Piace alla ai neoconservatori e alla medio-alta borghesia americana, mentre meno gradita sembra essere sia alla base del Partito Democratico che ai poorly educated, cioè quelli appunto a bassa scolarizzazione che vanno pazzi per Trump, e l'abbiamo visto. Questo fa di Clinton una sorta di Matteo Renzi, che in qualche anno è diversi chilometri più sul curriculum, ma che insomma è più o meno. E questo effettivamente ci sta. In realtà la signora Clinton è quanto più vicino che ci sia all'establishment americano e alla lobby, almeno tra i vari candidati alla Casa Bianca. Un interessante profilo della signora Clinton lo ha pubblicato Huffington Post americano. Jeffrey Sage, direttore dell'Earth Institute, descrive appunto il background della candidata democratica. Gli stretti rapporti della Clinton con Wall Street contribuiranno ad alimentare due bolle finanziarie, quella del 99-2000 e quella del 2005-2008, e la grande recessione che seguì il tracollo di Lehman. Anche gli legami di Hillary con il complesso militare industriale sono inquietanti. Nel nostro immaginario i democratici sono quelli che cercano di fare da contrappeso alla sete guerrafondaia repubblicana nel congresso, ma è anche in questo Hillary Clinton si dimostra essere una democratica piuttosto atipica. E infatti qua poi segue proprio, magari insomma lo possiamo anche rivedere nelle prossime puntate, perché purtroppo il tempo ci attiranno, ma segue proprio da tutti i passaggi che la Clinton, in veste di segretario di Stato, ha sempre portato avanti. Quindi la Clinton ha sempre difeso le scelte delle missioni della NATO in Libia, per esempio nel 2011, ha appoggiato incondizionatamente qualsiasi guerra gli Stati Uniti abbiano intrapreso da quando lei è sulla scena politica, dalla situazione dalla guerra in Iraq, ai bombardamenti appunto di cui ricordiamo che ci sono stati quando c'era al potere il marito, alla guerra in Kosovo, insomma tutte le guerre portate avanti dagli Stati Uniti negli ultimi anni hanno trovato nella Clinton una formidabile sostenitrice. E insomma, vi assolutamente invitiamo a leggere questo articolo per vederlo passo passo dall'Afghanistan, insomma, tutte, cioè ci sono dichiarazioni rispetto a tutte. Quindi queste erano le chance per il popolo americano. Il popolo americano ha così deciso di votare. Ci auguriamo che insomma la lotta sia invece la risposta che le classi sfruttate, la classe operaia gli sfruttati, i migrati, gli afro, eccetera, eccetera, sappiano dare, perché quella purtroppo sarà l'unica strada che possono avere per risollevarsi dalla situazione della crisi e darebbero una mano anche a tutti gli altri popoli che stanno rompendosi i coglioni con le guerre e lo sfruttamento che insomma esportano lo zio Sam.
Quindi ovviamente il nostro messaggio, come sempre, è che sono i popoli che devono lottare e si devono determinare e devono decidere qual è la soluzione più giusta. Quindi ovviamente mandando come sempre un abbraccio a tutti i popoli che resistono in lotta, noi vi salutiamo e ci risentiremo nelle prossime trasmissioni per vedere cosa succede nel mondo, appunto anche in seguito insomma a queste ultime elezioni.
Un buon weekend di lotta a tutti.
Ciao.